Ok, sì, buonasera a tutti. Ma mi fa molto piacere venire qui al Forum PA a parlare di questa, diciamo, di questa nuova prospettiva, perché chiaramente c'è un passato, come hai detto tu, Antonio, che viene addirittura da molto lontano. C'è però una condizione, diciamo, mondiale che è andata modificandosi e che inizia questo XXI secolo in un modo particolarmente, direi, promettente per quello di cui stiamo parlando. Innanzitutto, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che nel mondo molti parlano di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, ognuno a modo suo, ognuno da un certo punto di partenza. In realtà sta nascendo una nuova grande scienza che ha un gruppo mondiale che se ne sta occupando, capitanata dall'Università delle Nazioni Unite, quindi diciamo dall'organismo super partes, se vogliamo, più rappresentativo del mondo. Questa nuova scienza si chiama scienza della sostenibilità. Allora, nella scienza della sostenibilità l'energia ha un ruolo molto preciso e questo ruolo ci permette innanzitutto di cominciare a capire per i vari settori e quindi per il nostro energia, mobilità, cosa significhi sostenibilità, perché uno dei grandi problemi che ci sono è che tutti parlano di ambiente, adesso tutti di sostenibilità, però molti di questi poi in realtà ne parlano, diciamo, intendendo un po' ogni cosa e cose diverse. Allora, la sostenibilità energetica è basata su cinque pilastri. I cinque pilastri sono qui elencati, vado velocissimo, ma sono rinnovabilità delle risorse, efficienza di conversione, abbassamento dell'impatto ambientale, aumento dell'accesso all'energia. Sappiamo che 2/3 del mondo non hanno accesso all'energia, diciamo, abbondante, come avviene per l'altro terzo. Questo sicuramente a livello mondiale è una priorità. E poi l'appropriatezza delle soluzioni alle condizioni locali, sociali, economiche ed ambientali. Su questi cinque pilastri, chiaramente una soluzione, diciamo, totalmente sostenibile li rispetta tutti. Più ne sono rispettati o più in percentuale sono rispettati e più una soluzione è sostenibile. Su questi cinque pilastri si basano molte cose, anche l'automobile. Allora, come si può andare ad analizzare la sostenibilità di una tecnologia automobilistica o lo sviluppo delle tecnologie, lo scenario tecnologico per l'automobile? In un modo molto semplice dal mio punto di vista, cioè basta andare a vedere quello che c'è prima, quello che c'è dentro e quello che c'è dopo. Se noi dividiamo queste tre categorie, diciamo, queste tre grandi famiglie, ci rendiamo conto che prima dell'auto c'è un vettore energetico, come lo chiamiamo noi, cioè un qualcosa che mi permette di portare energia dal punto di disponibilità al punto di utilizzo, cioè dentro al serbatoio oggi la benzina o il diesel. Allora, questo vettore energetico presenta, rispetto alla sostenibilità di cui abbiamo detto prima, determinati requisiti diciamo, ai quali rispondere. Sicuramente la rinnovabilità di questo vettore o comunque della fonte da cui è ricavato il vettore è un elemento positivo di base, abbiamo detto è il primo dei cinque pilastri. La producibilità locale, noi siamo tutti i giorni, diciamo, a parlare di situazioni geopolitiche che ci dicono proprio come i grandi mercati dell'energia slegati dai contesti locali dove l'energia viene utilizzata siano particolarmente problematici. Più vicino a dove la utilizziamo riusciamo, diciamo, a ottenerla, e meglio è. Poi sicuramente la riduzione delle emissioni, in primis quelle ad effetto serra, ma non soltanto, in molti ambienti, quello urbano sicuramente uno di questi, abbiamo l'assessore all'ambiente del comune di Roma Capitale, è sicuramente, diciamo, una priorità la questione delle sostanze inquinanti. E poi naturalmente l'accessibilità di queste fonti. Quindi prima dell'auto dobbiamo capire quale vettore andiamo ad utilizzare. Poi dentro l'auto, una volta che abbiamo messo un qualcosa nel serbatoio o nelle batterie o in quello che ci permette di contenere il vettore, dobbiamo usarlo con la migliore efficienza possibile. Io qui mi sono concentrato su una tecnologia in modo particolare che, diciamo, è quella dell'elettrificazione, come la chiamiamo oggi, o dell'ibridizzazione, cioè una tecnologia che fa salire a bordo motori elettrici e batterie in modo sempre maggiore fino ad arrivare ad automobili elettriche o automobili a idrogeno, cioè arrivare con una trazione totalmente elettrica, efficienze di bordo molto elevate, ad avere, diciamo, la realizzazione del secondo dei passaggi, cioè prima, dentro e poi dopo. Chiaramente dopo l'auto cosa c'è? Oggi c'è un tubo di scappamento, quindi ci sono le emissioni inquinanti. Andiamo a vedere quali sono queste emissioni. Anche qui parliamo di mobilità elettrica, mi sono concentrato sulla elettrificazione. Andiamo a vedere i diversi livelli di elettrificazione che ho detto prima, cioè i diversi livelli di presenza della trazione elettrica all'interno di un veicolo, cosa mi consentono di fare? Siamo tutti molto concentrati su emissioni zero e diciamo auto elettrica totalmente elettrica e quindi diciamo autonomie in zero emissioni di centinaia o centinaia di chilometri o comunque superiore ai 100 chilometri. In realtà per tratti limitati, molto limitati, per un utilizzo urbano, per un utilizzo urbano metropolitano, ci sono una serie di tecnologie che si vanno a mettere in mezzo, che sono quelle che rendono ibrida l'automobile, cioè accanto al motore a combustione interna e al tradizionale combustibile, mettono una parte elettrica. Allora, sicuramente questo è il cammino, sicuramente questo è quello di cui dobbiamo tener conto. Poi, di nuovo, parlando di elettrico, sono andato invece a vedere quali sono i vantaggi specifici dell'auto elettrica, cioè, ok, questa è l'elettrificazione, ma quali sono i vantaggi? In rosso io metto i due che in realtà sono i vantaggi che l'auto elettrica darebbe o sta dando, diciamo, darà nei prossimi anni per la prima volta nella storia dell'automobile. Cioè, in realtà le altre cose sono possibili anche con altre tecnologie. Le prime due sono possibili soltanto oggi con questo o con l'idrogeno. Cioè, l'autoricarica, il fatto di poter fare il pieno in casa propria o dove uno vuole, questo non è mai stato vero fino ad oggi nella storia dell'auto. Siamo sempre dovuti andare in un luogo dove una catena di distribuzione portava il vettore energetico che andavamo di cui andavamo a rifornirci. Ecco, l'autoricarica, la possibilità di fare il pieno a casa nostra o dove vogliamo noi, è sicuramente una novità assoluta ed è un vantaggio intrinseco della tecnologia. L'altra possibilità è quella dell'autoproduzione, cioè non solo abbiamo la possibilità di fare il pieno dove vogliamo noi, ma abbiamo la possibilità di produrre o far produrre il nostro vettore dove e a chi vogliamo noi. Allora, questo è chiaro che man mano che si scende nella scala di analisi dal globale al locale, quindi il comune piuttosto che il municipio, piuttosto che casa mia, un condominio, un comprensorio, allora prende un'importanza clamorosa, cioè questo non è stato mai possibile fino ad oggi, non abbiamo mai potuto autoprodurre la benzina o il gasolio a casa nostra. Poi ci sono altre tre cose che invece sono possibili anche con altro, che sono diciamo il fatto di poter produrre il vettore da diverse fonti, anche i combustibili possono essere biocombustibili, quindi possono essere di altra fonte. L'efficienza di bordo, come ho detto, si può alzare in vari modi, anche i motori possono essere sicuramente a maggiore efficienza e anche le emissioni zero allo scarico sono ottenibili anche diciamo da altre tecnologie, anche se meno note e con minori possibilità di successo. Poi ci sono dei vantaggi diciamo non intrinseci, cioè quelli stavano proprio dentro la tecnologia, gli altri vanno realizzati, cioè vanno realizzati prevedendo un certo sistema di ricarica. La rinnovabilità della fonte è una cosa che va realizzata con una catena che mi permetta di fare il pieno presso un punto di ricarica con energie rinnovabili. L'abbattimento dei costi di utilizzo, ugualmente, abbattimento dei costi di utilizzo sicuramente è una delle cose che possono essere realizzate se questa rivoluzione è accompagnata da una volontà, un disegno strategico, non necessariamente soltanto politico, sicuramente anche politico, ma la politica queste cose non le deve e non le può fare da sola, la politica deve utilizzare i tasselli che la tecnologia e l'innovazione le mettono a disposizione, quindi in un momento in cui in troppi, diciamo, guardiamo con troppa distanza la politica invece va aiutata a poter usare quello che le tecnologie mettono a disposizione. Una di queste cose è quello che oggi si chiama V2G, quindi V2G, Vehicle to Grid, cioè in realtà con l'arrivo di reti intelligenti di energia elettrica, allora il veicolo non è più soltanto un consumatore di energia, ma diventa una parte, diciamo, di una grande rete energetica. Qui la similitudine maggiormente utilizzata è quella della rete dei computer, di internet, no? Io scarico ma do anche contenuti, ecco, con l'energia può avvenire la stessa cosa. Diciamo, dette queste cose di base, andiamo a vedere tutto questo per la pubblica amministrazione, che cosa deve significare, cioè cosa significa acquistare sostenibile nella pubblica amministrazione. Io credo che debba significare due cose oggi irrinunciabili. Una, la realizzazione di risparmi economici, cioè non si può pensare di proporre tecnologie che costino di più delle tecnologie che vanno a sostituire. Siamo in una politica ormai, direi giustamente, di ricerca continua dell'ottimizzazione del costo e quindi della spesa, e quindi il risparmio economico per l'amministrazione è diciamo un dovere assoluto. L'altra cosa però, essendo pubblica amministrazione, quindi essendo parte dello schema diciamo Stato come minimo o addirittura continente nel caso del pensando all'Europa, è quello che grazie a queste tecnologie si deve generare uno sviluppo più sostenibile per le future generazioni. La sostenibilità dello sviluppo, nella mia mente, nella mia lettura, non è mai antitetica rispetto alla sostenibilità, diciamo, dello sviluppo economico. Cioè lo sviluppo economico e lo sviluppo sostenibile sono la stessa cosa, perché uno sviluppo economico è tale se è sostenibile, chiaramente, perché se è per una sola generazione non è sviluppo economico, è, diciamo, depauperazione di risorse, cioè uno si spende tutto e lì in quella generazione si è mangiata il mondo e va bene. Lo sviluppo economico sostenibile è un'altra cosa, significa che possa continuare generazione dopo generazione. Oggi ci sono queste tecnologie sul mercato, cominciano ad esserci le ultime due, le prime non le tratto, diciamo, le diamo per chiare. Andiamo a vedere auto ibride elettriche ed auto elettriche, dove possono essere usate e chi, come la pubblica amministrazione, ha a che fare con delle flotte, con delle aziende locali, dove le può usare e in base a quale, diciamo, logica. Innanzitutto vanno identificati gli utilizzi. Noi troppo spesso nel passato e anche nel presente acquistiamo automobili o parchi di automobili senza identificare bene gli utilizzi che andranno a coprire, ma comprando le auto, diciamo, semplicemente su specifiche di massima. Dobbiamo andare a capire bene dove vengono usate. Allora, capito dove vengono usate, io ho questa tabellina molto, molto, ma molto riassuntiva, che però dice bene, secondo me, vantaggi ma anche limiti di quelle che sono oggi le tecnologie elettriche. Dove possiamo usare oggi un'auto ibrida elettrica, cioè dove è bene che usiamo un'auto ibrida elettrica o un'auto elettrica? Come vedete, diciamo, la X significa che in quell'utilizzo può essere conveniente, il pallino o la O significa che è conveniente se però l'utilizzo prevalente è quello dove c'è la X. Allora, lasciamo stare il micro ibrido, che in realtà, diciamo, è un utilizzo, sull'utilizzo urbano spenge il motore al semaforo, questo significa un'auto micro ibrida, quella che spenge il motore al semaforo e poi lo riaccende. Andando su tecnologie ibride dove il motore elettrico dà una mano vera alla trazione, che sono l'ibrido mild o medio, l'ibrido pieno o full, vediamo che man mano che noi abbiamo utilizzi prevalentemente urbani ma anche extraurbani, queste tecnologie diventano convenienti, competitive. L'auto elettrica è sicuramente interessante e può essere competitiva per utilizzi urbani o urbani metropolitani. Io qui, diciamo, ho molto semplificato, in mezzo ci sono una serie di auto elettriche che erano presenti prima nella schematizzazione, tipo quella, credo, di cui parlerà anche General Motors, che è la Ampera o la Volt, a seconda del marchio Opel o Chevrolet, cioè sono auto elettriche che poi possono ricaricare, diciamo, sono chiamate ad autonomia estesa, cioè hanno 60 km circa di autonomia in solo elettrico, ma poi grazie a un motore a combustione interna possono andare avanti. Diciamo che c'è tutta una serie di possibilità intermedie che permettono di spingere l'elettrico anche su utilizzi leggermente diversi. Questo è il quadro, diciamo, di massima. Su questo quadro, secondo me, c'è una cosa fondamentale che la pubblica amministrazione deve fare, e cioè deve capire che c'è, questo avviene, non è che non avvenga, ma come negli altri paesi, così in Italia, capire che c'è bisogno di una ricerca, io chiamo ricerca indipendente, cioè di centri di ricerca, università, non necessariamente statali, insomma, siano private o statali, questo cambia poco, ma che siano, diciamo, centri di studio indipendenti. In Italia abbiamo il CNR con degli istituti tra i migliori del mondo su questi temi. Abbiamo l'Enea con capitale umano e di laboratori enorme. Ecco, la ricerca indipendente deve servire proprio a fare da filtro, diciamo così, tra le case che giustamente offrono le loro tecnologie e naturalmente portano anche acqua al loro mulino, tirano per la giacca l'amministrazione dalla loro parte, questo mi sembra assolutamente il loro mestiere, e l'amministrazione stessa o l'opinione pubblica, se vogliamo. Rubo un minuto per parlare della possibilità poi di sviluppare prototipi innovativi all'Università della Sapienza, il mio gruppo. Noi abbiamo questo prototipo, è un gioiello di tecnologia made in Roma, come dico io, che ha dentro praticamente il meglio delle tecnologie che vengono utilizzate nel mondo, dai motori ruota elettrici fino alla possibilità di ruotare su se stessa. È stata esposta l'anno scorso al Museo della Scienza di Tokyo e questa è stata una cosa assolutamente, diciamo, di vanto, se vogliamo, per tutta l'Italia e per noi in modo particolare. Do questo per dare un esempio di come l'avanguardia tecnologica debba essere sempre utilizzata per andare a misurare quelle che sono le offerte che vengono sul mercato. Altra cosa che molti qui conoscono bene, sicuramente Antonio la conosce benissimo ed altri, ogni anno la ricerca italiana ha un incontro a Roma, quest'anno c'è il decennale, cioè da 10 anni la ricerca italiana, CNR, Enea e Sapienza, si confrontano con le grandi case automobilistiche e da 10 anni quindi c'è modo di avere tutti i grandi costruttori a confrontarsi con la ricerca. Questa è l'unicità, se vogliamo, di questo evento che continua ad essere promosso da CNR, Enea e Sapienza Università di Roma a Roma. Questo è l'evento dell'anno scorso, quest'anno ci sarà naturalmente a novembre 2011, 8-10 novembre, di nuovo con le grandi case, 10 anni nei quali la ricerca italiana ha dimostrato di saper parlare con la grande ricerca mondiale, di saper portare a Roma le grandi competenze anche per il grande pubblico. Quando andiamo al grande pubblico ci sono cose sicuramente più grandi di questa, che sono tipo il Motor Show l'anno scorso, un intero padiglione dedicato all'elettrico, Electric City, tra H2 Roma a novembre, Motor Show a dicembre, 8.000 persone sono salite su un'automobile ad emissioni zero in Italia. Questa cosa non è avvenuta in nessun altro paese, cioè non è una cosa diciamo che avviene anche altrove, non è avvenuta in nessun altro paese, 2.000 prove di auto a emissioni zero a bassa emissione ad H2 Roma a novembre, 6.000 prove nel padiglione Electric City di Motor Show di Bologna. Quindi diciamo l'Italia può dire e dare molto e Roma in questo diciamo può sicuramente fare da protagonista. Grazie a tutti.
Grazie a Fabio per questa introduzione. Tra l'altro la notazione sull'autoproduzione mi sembra veramente oggi centrale per le dinamiche di instabilità e di rischi geopolitici legate all'approvvigionamento da combustibile.